prossimo volevo chiederti, dicevi l'altro giorno che, visto che riceviamo tanti messaggi su problemi nei rapporti intimi tra le coppie, di solito sono le sorelle che soffrono con problemi di frigidità, ma a volte anche alcuni fratelli. Ha detto che volevi dare un messaggio a questi fratelli e sorelle, perché lo so che è un problema molto comune, ma quindi a parte che preghiamo, perché è una cosa fisica che si può guarire, preghiamo anche per la parte spirituale, che il cuore si apre e che comincia una relazione normale tra moglie e marito.
Va bene, sì, in effetti molti matrimoni, diciamo, addirittura arrivano fino al divorzio, perché appunto per problemi sessuali. Quindi una parte del matrimonio è il sesso, altrimenti cosa vi sposate da fare? Per tribulare un povero marito o una povera moglie? Dovete assolutamente comportarvi in una maniera giusta, equilibrata, bilanciata, quindi scoprire cosa succede. Cioè anche andare alla radice, se la radice è un egoismo che tu non vuoi condividere col partner in un modo sessuale, è un egoismo tuo, o deriva dal fatto che il tuo partner ti ha offeso o ti ha offesa e da quello tu hai reagito e quindi ti comporti in una maniera fredda verso di lui o verso di lei, scoprire la radice. Per questo che Gesù mette la soluzione che è perdonarsi. Però il fatto che bisogna aprire il cuore, confessare i peccati, parlare, fare passeggiate insieme, aprire il cuore, bere una tazza di tè insieme. Uno ha detto che bere una tazza di tè insieme alla moglie salva il matrimonio. Perché? Perché la gente non si parla mai. Si alza la mattina, scappa a lavorare, a fare soldi, torna la sera, si piazza davanti alla televisione e non si capisce più chi è la televisione e chi è la persona. Cioè, sanno tutto di politica, di sport, però non conoscono la moglie o il marito. E allora cercate di fare diciamo uno sforzo giusto, va bene, di prendere tempo. Quando ci sono problemi di coppia, dove la coppia deve unirsi, fare una passeggiata insieme e cominciare a confessare i peccati, non i peccati dell'altro, ma i propri. E cominciare a imparare a mettersi in ginocchio individualmente, in privato e poi insieme, ginocchio davanti a Gesù, e poi essere onesti, perché l'ipocrisia è un demone che divide molti matrimoni. Quindi c'è un problema, però non se ne parla. Uno si sente in un certo modo, però non ne parla, è ipocrita. C'è questo che non va, però non ne parla, è ipocrita. Quindi quando non si parla c'è ipocrisia. Però io ho visto a volte i battibecchi dei fratelli che hanno problemi e si accusano in continuazione. Tu qui, tu là, tu qui, tu là. E in quei casi la cosa migliore è dividersi, separarsi per una settimana, un mese, finché ci si calma. Così che la moglie apprezza il marito che non c'è, il marito apprezza la moglie che non c'è. Se dopo un mese non vogliono tornare insieme, il matrimonio non c'era mai stato o non c'era più. È inutile fare finta. Di solito, invece, se il matrimonio esiste, dopo una settimana o un mese, allora, insomma, unirsi e cominciare a raccontare i propri peccati, confessare le proprie colpe, non
Sì, è
solo puntare il dito.
vero, perché a volte i problemi di frigidità è solo una cosa spirituale, è che nel cuore uno ha rancore contro il sposo o la sposa e quel rancore ti tiene lontano da lui e non vuoi neanche unirti sessualmente. Ma se tu confessi il peccato insieme, confessate il peccato uni agli altri e vi unite di nuovo nello spirito, poi diventate di nuovo una, perché è una cosa spirituale del cuore. Quindi dobbiamo pulire il cuore, accettare uno l'altro e cominciare di nuovo.
Guarda, c'è un capitolo molto, molto, molto potente, e purtroppo che molti cristiani lo leggono, ma lo leggono in disonestà, non con tutto il cuore. Lo leggono, lo applicano all'altro. Questo è il falso cristianesimo. E quello è Matteo 18, dal 21 fino alla fine. E dice lì che se tu non perdoni al tuo fratello, se tu non perdoni al tuo prossimo i suoi peccati, che non è così difficile perdonare, qualunque cosa ha fatto, anche se avessi ucciso, stuprato, qualunque cosa, un omicidio, uno stupro, un rapinare una banca, faccio degli esempi, non è niente paragonato ai nostri peccati che Dio ci ha perdonato, peccati che meritavano che noi andassimo all'inferno. E Gesù dice, se tu non perdoni, uno che non perdona di cuore al fratello, neanche il Padre mio che è nei cieli perdonerà a lui. Quindi mi viene in mente dei fratelli in questo momento, vedo le facce, persone che io ho parlato e che non hanno voluto perdonarsi, mi viene in mente, e che non hanno relazioni sessuali. E non si perdonano, pensano solo ai peccati dell'altro. E io voglio dire a questi fratelli, forse loro sanno chi sono, che il vostro atteggiamento non è cristiano. Voi state rischiando che Dio non perdona voi. Tu, moglie, marito, che non perdoni il tuo coniuge, stai rischiando, stai dicendo a Dio, ogni volta che preghi il Padre nostro, ti stai maledicendo. Perdona i nostri peccati come noi perdoniamo i nostri debitori. Tu non perdoni e io ti sto dicendo, non sei perdonato. Questo è il motivo che tu cammini in frustrazione, sei frustrato, hai problemi, maledizioni di ogni tipo, vai a dormire, devi bere il vino per dormire, devi bere il caffè per svegliarti perché devi drogarti di queste cose.
Sì,
queste
sì.
Cose invece di essere una benedizione da condividere con la moglie, condividere un mezzo bicchiere di vino con tua moglie, lo devi bere così che non pensi a tua moglie o tuo marito. E la moglie, le donne non bevono di solito, però sono lì, si inzuppano la testa di televisione.
Sì.
Così che vanno a letto, si sognano il bell'uomo con i muscoli della televisione invece del marito. E il marito si sogna la bottiglia del vino invece della moglie.
Mm-hmm.
E voi siete ipocriti, o non siete cristiani, o siete falsi cristiani, o siete cattivi cristiani. Ok? E persone che io ho parlato. E non solo una coppia, più di una coppia. Che state dicendo a Dio, ti prego Gesù di non perdonarmi come io non perdono. Questo è il Padre nostro che pregate. Perdona noi come noi perdoniamo gli altri. Perché sono così duro? Perché sto cercando di liberarvi da demoni che amate, demoni che non volete abbandonare, demoni che desiderate, sono demoni di mancanza di perdono, demoni di astio, demoni di rancore. E io vi dico, non avete molto tempo di andare avanti così, che il bastone del Signore cadrà sulla tua testa, di tua o di lei o di tutte e due. Dio ti tratterà, caro marito o moglie, ti tratterà allo stesso modo che tu hai trattato il tuo sposo. Chiusa parentesi, Angela. E se pensate che questa è una scolaccata troppo forte, leggete il Vangelo, ci sono bastoni più grossi di questo. Leggete il Vangelo, ma applicatelo a voi, non alla moglie, non al marito, non ai farisei, a voi.
Amen.
C'è altro da aggiungere?
Sui problemi di frigidità credo che c'è molto da studiare, da imparare.
Questa è la radice. Medicina amara, è vero che è amara la medicina, Angela?
Sì, ma credo che questo è il punto principale perché ci sono problemi di frigidità, perché c'è una mancanza di desiderio verso il partner e questo viene dal cuore. Se non desideri il tuo partner, devi guardare cosa ho nel mio cuore contro di lui.
Se tu non desideri tuo marito o tua moglie carnalmente, è perché non stai amando Dio, che dovresti vedere Dio nel marito o nella moglie. E devi amare il Signore in tuo marito o tua moglie, giusto o no?
Giusto, giusto, amen. E poi qualcuno ha detto, mi ricordo, il rapporto intimo comincia durante il giorno, con il cercarsi uno l'altro, corteggiarsi uno l'altro, non solo la sera una cosa meccanica, basta, veloce, ma cercarsi durante il giorno, scherzando, fare complimenti sinceri e giocando uno con l'altro, e così nasce il desiderio, così desideri il partner, perché sennò chiaramente non c'è più desiderio e si arriva a problemi di frigidità, ma dobbiamo corteggiare il partner con l'amore di Dio.
Io ho sentito questo predicatore americano una volta dire, se io tratto mia moglie, c'è la moglie giovane, lui, sono una coppia, tutte e due predicano, e dice, vado a mia moglie e mi dice, Oh tesoro, mi potresti aiutare a spostare? Ah no, no, devo preparare uno studio biblico. Più tardi mia moglie viene e dice, oh tesoro, mi aiutare, devo spostare una cosa, mi aiuti? Oh no, 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 amore mio, scusami, devo fare questo per il Signore. Poi mia moglie viene di nuovo e mi dice, oh tesoro, vieni un attimo, ho bisogno di te con i bambini. No, no, scusami un attimo, io devo andare a preparare un messaggio per, sai. Poi alla sera andiamo in camera da letto e io vado da mia moglie e gli dico, oh tesoro, posso carezzarti un attimo? Lei mi dice, hederò Jack. Com'è in italiano? Hederò Jack.
Pedalare.
Pedalare. Vatti a fare una pedalata. Altro che carezze contro carezze.
Sì, certo.
La moglie la devi corteggiare durante il giorno, sì. Non solamente qua la sera, eccetera.
Sì, sì.
Va bene?
Sì,
amen. È durante il giorno che si corteggia la moglie. E mantenere la moglie, io parlo da marito, logico, però questo vale anche per le mogli verso i mariti, e trattare la moglie come un'eterna fidanzata, non ce l'ho nella mia saccoccia, mi vesto come un barbone, la barba non me la faccio. Mia moglie mi dice, qualche giorno, ieri mi ha detto, vedo che la barba cresce. E stamattina, vedi, hai visto, sono tutto elegante.
No, non ho visto.
Mi sono fatto la barba.
Scusa, non ho notato.
Perché siccome c'ho la barba, però me la devo...
Non ti ho guardato bene.
Devo sistemarla. Capisci? Perché se no, quando mi abbraccio, sempre penso che sto abbracciando Giovanni Battista. Io ho le tasche tutte piene di locuste. Capito? Quindi la moglie si corteggia durante il giorno, non alla sera quando spegni le luci. Oh! Signor marito egoista, attenzione, potrei essere io. Okay. Anche le mogli,
sì.
Anche le mogli.
Sì,
Angela,
sì.
Cambiamo discorso qua.
Sì, sì, sì.
Per cortesia.
Andiamo avanti.
Andare avanti.